Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è 24 novembre 2022 e questo è Grandi Linee, il podcast che vi informa su cosa ci accade attorno mentre noi prepareremmo la puntata di Breaking Italy che verrebbe, ma che oggi non c'è. Io sono Alessandro Masala.
Io sono Chiara Laysan.
Io sono Alessio Cherchi.
E ricordandovi che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie e che questo podcast a un certo punto sarà destinato ai soli abbonati, in una mezz'oretta ci facciamo una chiara idea degli argomenti di cui si parla oggi a Grandi Linee. Iniziamo.
Partiamo dall'Italia. Continuano a trapelare nuove misure inserite nella bozza della manovra di bilancio e stamattina si discute molto di quella relativa agli obblighi di pagamento con il POS.
No.
Purtroppo
rieccoci.
Sì.
Dai, non ci posso credere.
Dopo le esenzioni di cui avevamo parlato anche in puntata relativa ai tabacchini, pare che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy abbia sospeso sino a giugno l'obbligo di accettare i pagamenti con il POS sotto i 30 euro, cancellando tutte le sanzioni in merito. Entro giugno infatti verranno decisi i criteri precisi per le nuove esenzioni, nel frattempo viene direttamente tolto l'obbligo. La cosa, se vogliamo, più preoccupante è che di questa misura se ne dovrà realisticamente discutere anche in Commissione Europea, dato che, insieme all'innalzamento del contante e dei condoni operati dalla manovra, si tratta della terza misura che va in diretto contrasto con gli obiettivi del PNRR, a cui l'Italia deve aderire per poter poi fruire delle rate progressive che vengono elargite.
Cioè, tutta la digitalizzazione proprio se ne stanno fregando alla grande.
Però Meloni l'ha detto che sarebbe stato un governo attento alla digitalizzazione. L'importante è dirle le cose, non farle. Lo devi dire nel discorso e poi va bene.
La coerenza è sopravvalutata.
30 euro, ma non esiste che io pago una cosa, cioè non ce li ho 30 euro, non in tasca, non... Cioè...
Tutto cancellato, addio ai post, è stato bello per quei due mesi che è durato.
Allora, io comunque faccio un appello. Amici che ascoltate Grandi Linee Breaking Italy, se siete dei commercianti, io capisco che non vogliate le commissioni, va bene, siamo d'accordo. Però pensate anche che io, se non posso pagare con la carta, non entro nel vostro negozio. Non perché non voglio, perché io non voglio girare col contante. Mi sento strano. Non è da me. Non fatemelo fare. Non fatemi comprare tutto su Amazon. Peraltro devono mettere anche la tassa. C'era la tassa su...
È vero.
No, sì. Questo governo non mi vuole nel mondo. Perché?
Non è adatto a te.
No, è quasi come se non l'avessi votato io.
La soluzione è comprare 30 euro di cappuccino ogni volta, così...
A botte, sì.
Comunque da poco ho litigato con un tassista perché non voleva farci pagare col POS. Wow. E ora potrà farlo.
E ora ha ragione lui.
Ora ha ragione lui. Ieri avevo ragione io, domani ha ragione lui. Il mondo è una giostra.
Perché non hai usato la mia tecnica segreta del chiedere prima se accetta il POS.
Infatti mi ha detto dovevate dirmelo prima. Però poi ci ha fatto pagare col POS, ce l'aveva lì.
E tu gli hai detto non c'ho soldi.
Sì.
C'erano problemi di linea, non si connetteva, sono cose che capitano, no?
Certo. Certo.
Io una volta con Chiara eravamo in macchina assieme, quando io ho detto al tizio, no, allora fermati, scendiamo. E lì ero con te.
Sì.
E siamo andati in quello dopo. Cioè, capisci il senso? Il tipo ci ha fatto, ma scusate, perché siete scesi da lui, siete venuti da me, perché erano in fila? Perché lui non ci fa pagare col POS. E quindi tu sì, se andiamo con te. È la base del... Io non lo so. Va bene, sono contento. Viva. Viva l'Italia.
Ma quindi questa cosa è sicura?
Oddio, no.
Sarà
no,
nel...
Non,
nella
non
manovra.
La definirei sicura. Se ne parlano come voci, è trapelato, pare sicuro. L'ho visto sul Messaggero, l'ho visto in altre testate, però...
Fa parte delle modifiche delle camere?
Sembra di sì.
Oppure sarà non aschiosto?
Ah, non avevo capito. Quindi questo è un emendamento da inserire.
Allora, sembra faccia parte delle modifiche inserite, sì.
Perché che vogliono inserire, ma che devono essere votate.
Anche perché altrimenti ce ne saremmo accorti durante le ricerche per la
infatti
manovra.
Pensavo fosse qualcosa che ce l'avamo persi.
Non era chiaro da come era scritto l'articolo, ma evidentemente si tratta di un emendamento che verrà inserito.
Quindi allora va votato, quindi vediamo chi lo vota. Poi non lo votano. Dai, Meloni, mettiti la mano sul cuore, dove normalmente c'è il portafogli pieno di denaro.
Ma il cuore immacolato di Maria.
E non di carte, esatto. Che però è anche uno slang per il denaro. Dammi due carte.
Yeah.
Non lo dice nessuno.
Arriviamo agli esteri.
Ieri la Corte Suprema del Regno Unito ha stabilito che il Parlamento scozzese non può chiedere autonomamente e senza precedente approvazione di Londra di avere un referendum per rendere la Scozia indipendente, dopo che nel 2014 non si erano ottenuti abbastanza voti, infatti il 55% aveva votato no. Rispetto a quell'anno però c'è da dire che molte cose sono cambiate, in primis il Regno Unito è ad esempio uscito dall'Unione Europea. Comunque la premier scozzese Sturgeon aveva annunciato la volontà di indire un nuovo referendum a giugno, Poi il governo britannico si era rifiutato di attivare la clausola che avrebbe permessole di farlo, senza ulteriori via libera, e la Corte Suprema ha poi deciso appunto che è necessaria la maggioranza in Parlamento a Londra, che è comunque una cosa estremamente difficile anche perché il partito di Sturgeon è all'opposizione.
Che peraltro il partito di Sturgeon era fortemente contrario alla Brexit, quindi...
Ma quindi non possono, cioè non si può fare questa cosa?
Deve per forza ottenere il via libera dal Parlamento di Londra.
Quindi significa che non si può, nel senso...
Sì, cioè nel senso non è vietato, ecco.
Mm-hmm. Perché io normalmente io sarei contro questa cosa, sì. Non mi piace tantissimo l'idea che gli stati nazionali si spacchino per micro... Ovviamente la Scozia non è una micro regione, però delle regioni che... Perché si apre la porta al fatto che lo facciano tutti e viene meno l'unità nazionale, che è importante. Però in questo caso sono ipocrita e sono d'accordo perché gli scozzesi mi stanno simpatici. È così che si ragiona in politica, credo.
Beh, sì, ripeto, la...
Quelli che piacciono a me possono.
È giusta.
Dunque, dopo l'annuncio che l'Afghanistan avrebbe ricominciato ad applicare in maniera completa e stringente la legge islamica della Sharia, sono ricominciate sin da subito le punizioni pubbliche e riporta alla BBC come 3 donne e 9 uomini siano stati frustati in pubblico all'interno di uno stadio di calcio, con centinaia di persone che assistevano dagli spalti. Le accuse erano molteplici: furto, adulterio, rapporti omosessuali, essere fuggiti di casa, ma anche non aver rispettato il dress code o essersi tagliati la barba, che per gli uomini è obbligatoria. Pare che le frustate siano andate da un minimo di 21 a un massimo di 39, che è il massimo che può essere dato per legge.
Ah, su un massimo di legge? Ok,
essere
bene.
Fuggiti di casa,
immagino per le donne.
Ah, ok, ora capisco.
Volevi dire allora va bene?
Volevo dire comprensibile.
Comprensibile, giusto.
Bisogna mettere un freno a questi.
Beh, almeno utilizzano gli stadi in modo positivo. Possiamo dirlo al Qatar, che si troverà con un casino di stadi.
non sapete come usarci.
Esatto, potete fare
esempio.
Potete frustare la gente. È incredibile. Quindi questa cosa le fanno negli stadi perché poi le persone assistono?
Immagino di sì. No, devono essere pubbliche, quindi devono essere mostrate a tutti
quanti. Certo.
Ma chi è che va ad assistere? Cioè gli amici familiari?
Io credo che siano obbligati ad assistere. Nel senso, dovete venire a guardare cosa stiamo facendo in modo che... capiate cosa vi succede.
Ma chi è che obbliga? Cioè, nel senso, fanno tipo un'estrazione? Cioè, non lo so, non riesco a immaginarmi questa situazione.
Dobbiamo chiederlo a qualcuno che è andato... Lo posso chiedere? Lo posso chiedere a Cecilia Sala.
Spam.
Attenzione, sbababam. Guarda come tutto torna sempre.
Ieri il Parlamento europeo è stato colpito da un attacco informatico dopo aver dichiarato la Russia uno stato sponsor del terrorismo. Si tratta di un DDoS, Distributed Denial of Service, in cui in sostanza si bombarda un sito per renderlo inaccessibile. E l'attacco è stato rivendicato dagli hacker pro-Russia di Killnet. Nel concreto comunque pare che verso le 14:30 di ieri il wifi nell'edificio che ospita la plenaria a Strasburgo abbia smesso di funzionare. La presidente Metsola, per tutta risposta, ha twittato Slava Ucraini, gloria all'Ucraina, dal suo account, per insomma esprimere la sua e ribadire la sua posizione. In Italia, al di là dell'attacco hacker, si è parlato parecchio della risoluzione, anche per chi tra gli eurodeputati italiani presenti si è espresso contrario. La risoluzione infatti è stata approvata con 494 voti favorevoli, 58 contrari e 44 astenuti. Tra le astensioni ci sono tutti gli eurodeputati del movimento e sin qui aggiungerei anche che non sono particolarmente sorpresa.
No, infatti.
Però è particolarmente grave.
Lo è.
Più del solito.
Decisamente.
Però tra i voti contrari, quindi neanche astenuti ma contrari, ci sono 3 eurodeputati del Partito Democratico. Quindi principalmente si parla di questo. Perché è più critico, diciamo, rispetto al Movimento 5 Stelle. E si parla di Bartolo, Cozzolino e Smeriglio. E in più c'è anche la indipendente Francesca De Donato.
Comunque la motivazione per l'astensione è stata che è un periodo in cui è necessario lottare per la pace. E questa risoluzione andava nella direzione contraria, quindi... Però non si è fatto il passo successivo di votare contrario, no, ci asteniamo. Io questa cosa mi fa uscire fuori di testa, cioè se è veramente il tuo pensiero, vota contro. Prendi la responsabilità di quello che stai dicendo e facendo e vota contro.
Cioè apprezzi di più i 3 del PD che hanno votato contro, li trovi più coerenti,
piuttosto,
diciamo.
Piuttosto, piuttosto.
Io lo trovo una roba gravissima, cioè tutte e due le cose le trovo gravissime. Trovo gravissimo a livello... come dire, più umano che 3 del PD votino contro, mentre in toto i partiti di destra votano a favore. Anche la Lega. La Lega!
Sì.
Che i grillini, cioè, si astengano. Capisco che è un colpo di posizionamento di Conte, che mo ha deciso che lui è quello pacifista tout court, però io continuo a dire che questa è una scelta sbagliata che mi ricorda tanto l'appeasement, cioè continuo a dire questa cosa, perché tanto non è così che esci dal conflitto, non è che Putin dice dai vabbè allora visto che sono carini con me allora adesso mi siedo al tavolo delle trattative, non funziona così. Però il PD effettivamente
è un po' balordo.
Sì, molto grave.
Ricordiamo che comunque una dichiarazione è fine, cioè nel senso non ci saranno delle conclusioni.
È simbolica, non vincolante.
Esatto.
Proprio
esatto.
Per però quello non ti costa nulla.
È postura.
È quindi
postura.
Poniti bene. Il PD è veramente, io non l'ho mai visto, cioè il PD ha passato molte fasi difficili, però io non l'ho mai visto così tanto confuso. Proprio su cosa vuole fare, su cosa pensano. Su questa cosa della guerra ci sono evidentemente due linee di pensiero contrapposte. Una è quella grillina, una è quella non grillina. Boh, disastro.
Pare che Kosovo e Serbia abbiano trovato un accordo sulle targhe. E qui è necessario dare un po' di contesto per capire appieno la notizia. Dunque, da mesi ci sono dei negoziati su che targhe automobilistiche usare nei rispettivi paesi. E i due paesi hanno un rapporto estremamente complicato, dato che lo Stato del Kosovo ha dichiarato l'indipendenza nel 2008 con il sostegno della NATO, ma non è riconosciuto né dai serbi né dai loro alleati, quali Russia e Cina. E inoltre in Kosovo ci sono attualmente centinaia di migliaia di persone di origine serba. Quindi, tornando al presente, diciamo, molte di queste persone di etnia serba continuavano ad usare le auto con le vecchie targhe serbe in Kosovo, in quanto manifestazione simbolica di supporto verso Belgrado. Ad agosto, quindi, il Kosovo ha annunciato l'obbligo per tutta la nazione di usare le targhe kosovare al posto di quelle serbe. La cosa poi aveva scatenato molte proteste, incluse anche dimissioni di massa da parte di funzionari pubblici di etnia serba. E quindi la notizia, per concludere, è che questo accordo è finalmente stato trovato, mediato dall'Unione Europea con Borrell, e la decisione è stata questa. Il Kosovo deve sospendere l'obbligo di non utilizzare appunto le targhe serbe, ma a sua volta la Serbia non rinnoverà le licenze delle targhe e non ne emetterà più nuove. Quindi per ora, dato che ci sono stati molti alti e bassi in tutta questa vicenda e comunque si tratta di un conflitto dalle radici estremamente profonde, quindi non mi sento di dire è tutto risolto, però per ora la singola questione sembra aver trovato una conclusione.
Che è un approccio interessantissimo che si fa tantissime volte nella storia, no? Cioè c'è una tensione e allora tu metti in pausa sperando che poi con il passare del tempo e delle generazioni diventino cose che non sono più così sentite. Perché, cioè, nel senso, visto dal nostro punto di vista, chi se ne frega? Sono targhe, qual è il problema?
Ma il fatto che siano stati mossi carri armati per la questione delle targhe, mobilitato l'esercito, lanciati allarmi, perché stavano per venire messe delle multe per delle targhe? Cioè, immaginiamo la tensione, quale deve essere all'interno.
No, visti dallo spazio dobbiamo essere davvero una specie meravigliosa da osservare, proprio fantastica.
Io vorrei guardarci con occhi esterni.
Anche io, tantissimo. È una cosa su cui fantastico tantissime volte.
Perché tipo, siamo troppo immersi.
Sì, tipo come con l'analisi distaccata con cui guarderesti
una colonia di formiche.
Esatto, degli insetti e fai, fanno questa cosa per quello, capisci il loro funzionamento. E non è che li giudichi, cioè
Li studi.
Con occhio clinico.
Sì, che bello.
Ho come l'impressione che le azioni umane sarebbero molto più insensate che sensate quanto quelle delle formiche, però...
Beh, sicuramente delle formiche probabilmente sì, però i mammiferi fanno tutte cose strane.
Sì.
Quindi il problema sono i mammiferi.
Il problema del mondo sono i mammiferi. Un giorno, quando non ci saranno più i mammiferi, la Terra, superate le esplosioni delle centrali atomiche, come Ale mi aveva raccontato mesi fa, questa cosa non me la sono mai dimenticata.
In quanto?
Il fatto che andati via gli esseri umani.
Ah, sì.
Se sparissimo tutti, le centrali atomiche a un certo punto...
Beh, allora, le centrali atomiche moderne probabilmente... Allora, credo che comunque... Il nocciolo a un certo punto senza raffreddamento, senza niente, quindi imploderebbero tutte quante. Okay. Quelle moderne magari un po' meno facilmente, quelle vecchie sarebbero sicuramente saltate in aria, però sì, a un certo punto tutte quante finirebbero per fondere e far saltare il nocciolo.
Però tanto gli insetti sono piccoli, quindi cioè, possono sopravvivere. Secondo me dovremmo mandare degli insetti nello spazio. Ne parlerò con Samantha Cristoforetti, glielo dirò. Portati degli insetti sulla stazione spaziale e guarda cosa succede. Uno scemo, mi portano via dalla stanza.
Al night, che ha solo appunti su queste cose.
Ogni due domande, ritiro fuori. A un certo punto
lei che dopo un po' dice, ragazzi, ma dove sono?
A un certo punto tiro fuori uno di quei contenitori che danno i bambini con le formiche dentro che le vedi trasparenti. Esatto, la tega trasparente. Ma puoi portare questo?
Ieri pomeriggio l'esercito di Mosca ha inviato 70 missili e ha colpito ancora le infrastrutture energetiche di diverse città, tra cui Kiev e Leopoli. Ma stavolta le conseguenze hanno sconfinato in Moldavia, dato che la rete elettrica moldava è parzialmente collegata all'Ucraina, quindi proprio il danno alle strutture energetiche ucraine hanno avuto delle difficoltà anche in quest'altro stato. In realtà era già successo il 15 novembre, però insomma il fatto che si stia avendo un po' una conseguenza della connessione tra i paesi confinanti è significativo, ecco.
Molti blackout in Moldavia.
Io vorrei capire cosa faremo per questa cosa qua, perché non siamo neanche a dicembre. L'inverno dura molto, soprattutto in Ucraina. E quindi che si fa? Nel senso...
Io suppongo verrà usato come uno strumento di negoziazione, non per la pace, ma evidentemente per... È come all'inizio della guerra, quando venivano fatti degli accordi per portare via le persone, per consentire ai convogli di trasportare via la gente. Credo verrà fatto qualcosa del genere anche durante l'inverno, per trasportare provviste, per scaldare la gente, insomma, ci saranno accordi di questo tipo con la Russia per permettere, senza che vengano bombardati questi convogli umanitari, di portare aiuto in Ucraina, perché altrimenti non mi spiego in che altro modo possano salvarsi all'inverno.
Questo dando per scontato che non sia ciò che la Russia vuole, cioè utilizzare quella leva dei civili che soffrono per ottenere delle cose.
Esattamente.
Perché, no, ma io parlo proprio di Unione Europea, cioè non facciamo niente, lasciamo che l'Ucraina si spenga completamente elettricamente.
Mi chiedo cosa possiamo fare a livello pratico, senza entrare in Ucraina, ovviamente.
E la Moldavia ovviamente non può fare assolutamente nulla, quindi...
Immagino possano disconnettersi dalla rete ucraina e collegarsi a un'altra rete elettrica, ma non è una cosa ovviamente semplice da fare
dall'oggi
a domani.
Poi sono discorsi complessi, bisogna vedere quindi chi te la vende, l'elettricità, quanta te ne può vendere, insomma non è semplicissimo.
E go lì!
Fish me up!
Wow, ma è super...
È una voce super profonda!
È super blues!
Ma io voglio tipo una ninna nan, una registrazione con una tua ninna nan.
Faremo gli ASMR.
C'è Elon Musk, mi manca un po', non ne stiamo parlando più.
Non c'è Elon Musk, ma in compenso c'è Kanye West, il suo sostituto.
Ah, va bene, ok, accetto, dai.
C'è una nuova accusa verso Kanye West in un articolo di Rolling Stones. Infatti il rapper è stato accusato di aver mostrato delle immagini esplicite dell'ex moglie Kim Kardashian ad alcuni impiegati di Adidas, che è un'azienda con cui ha perso i rapporti lavorativi lo scorso mese. Comunque, che cosa è successo? Un impiegato ha raccontato che durante un colloquio di lavoro West avrebbe mostrato una foto di Kardashian dicendo tipo: ah guarda, mia moglie mi ha appena mandato questo, una roba del genere. E ci sono stati molti casi simili anche per quanto riguarda sex tapes, diciamo, quindi video espliciti. E da molti, soprattutto nell'articolo di Rolling Stones, questa cosa è descritta come un approccio intimidatorio per rinforzare dei giochi di potere, nonché insomma estremamente sbagliato nei confronti dell'ex moglie.
Ma intimidatorio nei confronti dell'ex moglie?
No, praticamente cosa succede? Fanno questo ragionamento per cui se a un colloquio di lavoro una persona che è in una posizione superiore a te ti fa vedere delle foto dell'ex moglie eccetera, tu non... cioè sei messo in una situazione di estremo disagio.
Sì, cosa
cui...
fai? Annuisci, dici?
Esatto, cioè qualsiasi cosa tu dica stai sbagliando, qualsiasi cosa tu faccia stai sbagliando. Quindi per rinforzare questa dinamica per cui c'hai davanti una persona che fa esattamente quello che vuole, ti mette in condizioni di estremo disagio e tu devi gestirtela in qualche
modo.
Ce
lo fa apposta, diciamo.
Sì.
Ogni volta che penso che la mia opinione di Kanye West non possa scendere di più, a quanto pare continua a scavare
mai
il fondo.
Mai dire mai, insomma. Bello. Questa storia è bella sotto tutti gli aspetti.
Tutti.
Tutti.
Rispetto per i propri affetti e per il genere femminile.
Esatto.
Poi c'è un'etica del lavoro molto forte.
Sì. Robustissima, la definirei.
Sì, esatto. E poi soprattutto una sanità mentale non indifferente.
Un comportamento, esatto, equilibrato. Vabbè, un artista.
Gli artisti sono così.
Pare che tra i molti licenziamenti che sta operando Amazon al suo personale, un gran numero sia diretto verso la divisione che si occupa di Alexa, in quanto il prodotto, pur essendo tra i più venduti in assoluto di Amazon, non sta monetizzando come vorrebbe l'azienda. L'idea, infatti, secondo Jeff Bezos, sarebbe di guadagnare non dalla vendita di Alexa e dei prodotti correlati, che infatti vengono venduti quasi a prezzo di costo, ma dagli acquisti che gli utenti effettuano in più utilizzando Alexa. Il problema è che la gente pare stia usando Alexa, appunto, solo per cose leggere e mondane, come mettere musica, ascoltare il meteo, fare calcoli o veloci ricerche su Wikipedia. senza comprarci nulla e sta quindi mandando in perdita per quasi 10 miliardi la divisione interna di Amazon relativa appunto ad Alexa, che è stata costretta ad operare questi tagli.
Ah, lo posso dire, lo posso dire che l'avevo detto, adesso lo dico, che l'avevo detto! Perché qua c'era un problema di fondo, che sono arrivati su questo mercato due grossi players, Google e Amazon, e Google ha tutti i suoi problemi. Cioè io sono un utente per tante cose Google, e Google ha tutta un'altra marea di problemi nell'hardware, tipo che lo fa, poi lo discontinua, lancia un sacco di cose, poi le molla. Google è terribile sotto questo aspetto, ma a livello di meccanica aveva senso che Google investisse in quella roba lì, perché quando io parlo con il mio, io c'ho quelli di Google, Google Home, io sto cercando cose su Google e quindi in qualche modo sto dando dati, sto creando delle cose che Google poi può utilizzare per vendermi, certo, delle robe, perché poi gli account sono tutti uguali. Quindi se io oggi dico al mio assistente, non lo so, una qualsiasi cosa, fammi vedere un video di, lui sa che io sto cercando quella cosa là e poi me la può far vedere anche sul computer, sul telefono, certo. D'altra parte Amazon ha un modello diverso. Amazon deve venderti delle cose fisiche. E chi è che le compra? Cioè, chi è che parla con l'assistente e gli dice comprami la carta igienica? Not happening. E quindi io questa cosa l'avevo un po' prevista.
È un business model molto diverso.
È diverso.
Molto diverso.
Ma era sempre Amazon quell'opzione in cui tu avevi tipo dei bottoni che premevi e ti, sì, comprava tipo il caffè.
Le cose ricorrenti.
In automatica.
Esatto. Le cose ricorrenti.
Boh. È una cosa... L'ho sempre vista molto strana quella,
sì,
roba.
Sì, perché è una cosa per pochissimi utenti. Che, mentre ormai sta diventando molto comune che c'hai il cosino, cui dici spegni la luce, lui ti spegne la luce perché è comodo. Però per quello non è che stai lì a parlare ore con... Infatti anche Google, secondo me, si dice che abbia un po' tagliato i fondi sull'IA, perché a me sembrava più intelligente prima. Adesso mi sembra che mi risponda in maniera un po' più basica, perché alla fine nessuno sta lì a parlarci, a chiacchierare.
Cioè, un po' scazzata.
Sì, un po', ma cosa vuoi? Che mi
risponda
così.
La gente non vuole... Esatto. L'interazione vuole l'efficienza.
Esatto. E quindi niente, vorrei dire ho puntato sul cavallo buono, però anche Google, mamma mia.
Ieri, dopo che il Giappone ha battuto la Germania, alcuni dei tifosi che erano lì per assistere alla partita, alcuni tifosi giapponesi che erano lì per assistere alla partita, si sono messi a pulire le sedie su cui erano seduti, togliendo la spazzatura e mettendola dentro dei sacchetti che erano stati portati apposta. In realtà non è l'unica volta che succede, perché l'avevano fatto anche 4 anni fa in Russia. Comunque, nel video si vedono tipo loro presi benissimo, che si aiutano a vicenda, pulendo, insomma, le sedie, eccetera. I video sono molto carini.
Con tutti i problemi che ha il Giappone, hanno questi scoppi di civiltà incredibili. Cioè, li amo, voglio bene al Giappone.
È tutto un equilibrio, no? Queste sono le cose positive. Però sì, l'altra volta parlavamo delle cose negative. Insomma, è tutto un equilibrio. Però bravi, ci sta, pulite tutto, molto bene. Anche perché poi questi stadi devono essere smantellati e portati donati, quindi...
In Africa, devono essere puliti. In quel paese molto piccolo che è l'Africa.
Esatto, devono essere donati.
Certo,
quindi...
è giusto. E questo era l'ultimo fish.
Molto bene. Quindi domo arigato vuol dire ciao, vuol dire arrivederci, domo arigato.
No, era grazie.
Vuol dire grazie, perfetto. Quindi bravo, domo arigato per aver ascoltato. E basta, non ci vediamo dopo, non c'è Breaking Italy.